Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 43esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Protagonista di questa puntata è Margaret Thatcher, la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro in Gran Bretagna, e passata alla storia come la Lady di Ferro. Amedeo ci presenta questa figura, a tutt'oggi controversa, di cui il presidente francese Mitterrand disse una volta che aveva gli occhi di Caligola e la bocca di Marilyn Monroe.
Margaret Thatcher è stata una figura importante per l'ultimo quarto del XX secolo, l'Iron Lady del mondo occidentale, la donna di ferro, così si era definita, e tuttora oggi una figura controversa, e non soltanto in Regno Unito. Era una donna che veniva da un ambiente tradizionalmente maschile, che lavorò in un ambiente tradizionalmente maschile, e che era la politica. Aveva una formazione scientifica, era laureata in chimica, ed era originaria della classe media, laddove i conservatori, dei quali poi prese la testa negli anni 70, erano dominati appunto da classi non nobili, ma comunque di altissima borghesia. Veniva difatti soprannominata la figlia del droghiere, cosa che era vera. Era nata a Grantham e suo padre, verso il quale poi avrebbe nutrito sempre un affetto e una stima profonda, era un droghiere, ma non c'è niente di male se appunto questa espressione non viene usata, come purtroppo veniva usata nei suoi confronti, come un insulto. Dunque, questi elementi ci dicono di quanto già la figura di Margaret Thatcher fosse una outsider, determinata, coraggiosa, forte. Diciamo che si mosse su diversi fronti, dalla IRA all'Europa, passando per le crisi sociali in Gran Bretagna, la questione delle Falkland, la politica interna e la politica estera, le liberalizzazioni, l'amicizia con gli Stati Uniti. Nella puntata di oggi andiamo proprio a cercare di ricostruire un po' questi elementi. Margaret Thatcher era certamente caratterizzata da una forte inflessibilità, una inflessibilità che in politica si trasforma, ed è abbastanza raro oggettivamente, in una sorta di coerenza. Era molto innamorata, diciamo così, del suo paese, e voleva dare al suo paese una sorta di libertà, una libertà che lei vedeva minacciata dall'interno e dall'esterno. Ricordiamoci le condizioni che portarono Margaret Thatcher al potere nel 1979. L'inflazione nel paese era salita dal 2,5% nel 67 al 24,2% del 75. Insomma, i tassi di interesse erano bassi, e quindi la prima cosa che la Iron Lady fece fu proprio quella di aumentare i tassi di interesse, il che portò ovviamente il paese in recessione. Un anno di governo dopo, un governo Thatcher, prima donna, tra l'altro primo ministro, consegnò alle statistiche un PIL, una contrazione del PIL del 2%, però Thatcher non voleva abdicare ai suoi principi, e molti osservatori, economisti, politici, i giornalisti naturalmente dissero: ma come, questa Iron Lady, che poi all'epoca non si definì subito così, ma venne più tardi, ci sta portando in malora, alla catastrofe. Nel 1990, quindi alla fine del regno, diciamo così, thatcheriano, che ha vinto tre elezioni di seguito, l'inflazione era ridotta di oltre 10 punti, e i conti erano piuttosto in ordine, e la spesa pubblica era sotto controllo. Naturalmente era l'epoca delle grandi polemiche nei confronti dell'Europa, il mercato comune e la prospettiva di adottare l'euro. Ecco, a tutte queste questioni, a parte il mercato unico, Thatcher fece una strenua opposizione. Una Germania unita tra il 1990 e il 91 rappresentava per Thatcher una sorta di minaccia, quindi si ricordava benissimo cosa voleva dire in Europa la Germania unita, dal momento che era nata, aveva avuto l'adolescenza durante la seconda guerra mondiale, quindi temeva, anche in Italia si temeva per la verità, una Germania unita. Però sarebbe un errore definire la Thatcher una odiatrice, se passatemi l'espressione, dell'Unione Europea in sé. Naturalmente voleva un'unione solida con una burocrazia snella e che lasciasse, diciamo, aperte le questioni liberali e la liberalizzazione di servizi. D'altronde lei aveva liberalizzato telefonie, industria automobilistica, energia, trasporto aereo, eccetera. Thatcher è considerata una grande lavoratrice, una leader controcorrente, risoluta, decisa, energica, che voleva uno Stato, per dire, limitato, il che non vuol dire naturalmente uno Stato debole. Nel suo memorial, The Downing Street Years, gli anni di Downing Street, lei scrive che lo Stato deve garantire la difesa da un aggressore, deve dare una rete di sicurezza e di sussidi per aiutare i più poveri, deve fornire una educazione a tutti i bambini di qualsiasi provenienza sociale. Ecco, lo Stato nella mentalità e nella filosofia, se vogliamo chiamarla così, di Thatcher è uno Stato servitore, uno Stato che non è padrone e che non mette il bastone tra le ruote nei confronti delle azioni dei liberi cittadini. Cittadini che, curiosamente, devono assumersi nella filosofia thatcheriana le proprie responsabilità, le responsabilità delle proprie azioni. Quindi Thatcher ha sempre cercato, quantomeno, di promuovere una cittadinanza attiva che, appunto, si assumesse le proprie responsabilità di fronte alle scelte politiche, ma anche le scelte economiche, le scelte sociali. È curioso notare che il metodo Thatcher, si parlò molto del metodo Thatcher, le consentì di restare al governo per 11 anni, e un capolavoro politico che non era accaduto neppure al più grande primo ministro del secolo inglese del secolo scorso, che era naturalmente Winston Churchill, per il quale ovviamente Thatcher e la sua generazione di conservatori venerava praticamente, se vogliamo dire così. Quando poi se ne andò nel 1990, fu una sorta di liberazione, ma lo dico in maniera senza polemiche, proprio il fatto che finiva proprio un'epoca decisa e scandita da metodi abbastanza sbrigativi. Ecco, Thatcher era una figura che aveva sempre bisogno di avversari, si circondò, c'è da dire, di tanti yes men, cioè di persone che non la contestavano più di tanto, o non osavano o non potevano contestare le sue idee in materia specialmente economica, anche se questo poi sarebbe cambiato verso la fine del suo, tra virgolette, regno. Lei si considerava una missionaria della libertà, una guerriera che doveva in qualche modo disintegrare il socialismo. Era certamente radicale nelle sue posizioni e soprattutto prendeva delle battaglie o dei concetti per principio, faceva battaglie di principio. Quindi l'azione politica di Thatcher è sempre stata marcata da una coerenza, sì, come dicevo prima, ma anche da una sorta di rigidità. Quindi talvolta si è anche avuto l'opinione e l'impressione che quasi godesse nel voler essere impopolare, per tutta una serie di frasi anche che magari poi possiamo anche dire e riportare in seguito. Però appunto l'idea era anche nella mentalità di Thatcher quella di coltivare tutta una serie di persone, di elettorato che comunque faceva affidamento su di lei. C'è una frase interessante che lei disse: la gente ha avuto troppo in mente i propri diritti acquisiti senza pensare ai propri doveri, ma non esistono diritti acquisiti senza prima avere assolto i propri doveri. Ecco, mi chiedo quale politico di destra o di sinistra oggi potrebbe dire una cosa del genere. Quindi la signora si avviò verso una serie di riforme molto importanti, perché c'è un'Inghilterra, c'è una Gran Bretagna, anzi, prima e dopo Thatcher, e certamente idee, alcune giuste, alcune sbagliate, un po' come tutto, ma grosso modo possiamo dire che non furono delle idee demagogiche, appunto perché, come dicevo prima, andavano spesso contro l'immediato interesse popolare e come dicevamo all'inizio, lacrime e sangue, soprattutto nel 1980-81, quando arrivò al governo. L'inflazione, i tassi di interesse a due cifre, il pound debolissimo, il terrorismo al confine con l'Irlanda del Nord, l'alto tasso di criminalità, i sindacati onnipotenti, la spazzatura per le strade, le scuole chiuse, gli ospedali che operavano soltanto in caso, di massima urgenza, gli scioperi selvaggi e addirittura i cadaveri non seppelliti nei cimiteri. Ecco, questa era la Gran Bretagna prima dell'arrivo della signora Thatcher, che certamente fece anche una pulizia e anche, ovviamente, quando si fa pulizia, purtroppo anche delle ingiustizie. Per Thatcher, secondo Thatcher, per stimolare, diciamo, la crescita, che non è soltanto o sempre solo una crescita economica, occorreva fare un grande taglio alla spesa improduttiva, no? Una cosa appunto abbastanza impopolare, e quindi questo provocò, cioè, gli ascoltatori più anziani se lo ricorderanno, delle manifestazioni di piazza, cortei, scontri con i bobbies, vandalismo di ogni tipo, l'ira degli hooligans che poi Thatcher riuscì ad ammansire. Insomma, in un'espressione che usiamo in italiano, i panettoni di Stato vennero venduti e andarono sul mercato, e quindi l'erario liberò di diversi appunto carrozzoni, tra questi la British Aerospace, la British Steel, la British Gas, la British Telecom, la British Airport Authority, insomma tante aziende che erano diventate improduttive nella gestione esclusivamente statale. Diciamo che i primi risultati della politica economica neoliberale thatcheriana furono devastanti, ma Thatcher, come disse in una famosa frase, the lady is not for turning, vuol dire che il primo ministro non voleva tornare indietro. E quindi, dopo 10 anni di esecutivo, come dicevamo, la politica britannica era completamente, completamente cambiata. Non ho avuto alcun colpo di fortuna nella mia vita, mi sono sempre meritata tutto, disse una volta. Questo rivela forse anche un po', non l'autoritarismo, sarebbe una parola un po' eccessiva, ma l'intransigenza certamente che poi si riversò anche nella politica. Lei diceva i doveri prima dei diritti, il che, diciamo, rivelò anche una sorta di lungimiranza. Ci sono due elementi in particolare che secondo me devono essere sottolineati quando si parla di Thatcher: il fatto che in ogni caso lei voleva sempre imparare e studiare, che sono due azioni che sembrano essere scappate dal ramo della politica oggi, a destra come a sinistra, ovviamente. Lavoratrice, certamente indefessa, imponeva anche ai suoi collaboratori dei ritmi frenetici, pazzeschi quando si trattava di lavorare. Sempre nel suo libro di memorie dice che essere primo ministro è un lavoro solitario, deve esserlo, non si può governare dalla folla. Ecco, questo già rivela molto anche rispetto all'idea che Thatcher aveva nei confronti della popolazione, ma in chiave del tutto antipopulista, c'è da dire. C'è una parola in inglese che è molto, molto bella, workaholic, che vuol dire che appunto era dipendente dal lavoro. Era educata, certamente preparata, ma anche talvolta aggressiva e sempre, sempre caparbia. Diciamo che in diverse sue biografie, e ce ne sono veramente tante, 4 ore di sonno corrispondevano per lei a una buona dormita, e molti biografi questo l'hanno sottolineato. Lavorava veramente in maniera molto pignola, ma senza dubbio era una persona, una donna sola. Era molto ambiziosa, era certamente molto dura nei confronti degli altri, ed era appunto preoccupante quando si parlava di intransigenza nei confronti degli altri. Cioè, l'empatia umana, diciamo che non era forse il suo cavallo di battaglia. Alle volte pareva proprio Thatcher non comprendere le difficoltà delle persone, diceva di capirle in massa, come dire, le difficoltà degli imprenditori, delle aziende, dei liberi professionisti, ma quando si doveva andare a vedere, diciamo, le difficoltà personali, i disagi particolaristici, di categorie che magari non la votavano, ecco lì che Thatcher, mostrava certamente la corda. C'è una frase che è abbastanza rivelatoria e che è abbastanza crudele, secondo me. C'è la persistente tendenza, disse Thatcher una volta, a considerare i senzatetto come vittime della società borghese, piuttosto che la società borghese vittima dei senzatetto. Ecco, una frase, questa sì, veramente populista e abbastanza così, incongrua e un po' abbastanza cattiva, direi. La sua intransigenza, diciamo, era anche poi lenita dal marito fino a un certo punto, Dennis Thatcher, anche in materia, se vogliamo, di pena di morte. Ecco, lei non cambiò mai idea nei confronti della pena di morte, era convinta che la forca potesse in qualche modo, essere un deterrente per i criminali. Tutte le evidenze oggi, di ogni campo, specialmente sociologico, psicologico, ci dicono il contrario. Ronald Reagan si era insediato da poco più di un mese alla Casa Bianca e fu accolto con molta diffidenza da parte dei leader mondiali del suo tempo. Tutti tranne una, e quella leader naturalmente era Margaret Thatcher, primo ministro britannico a Downing Street da un paio d'anni. Nel 25 febbraio del 1981 si recò oltre Atlantico per fare le congratulazioni e conoscere, anzi riconoscere, poi diciamo il perché, e fare visita e conoscere il nuovo presidente americano. In realtà, appunto, i due si erano già incontrati e conosciuti ai tempi dell'elezione della Iron Lady alla testa dei Tories. Era il 1975, la Thatcher era all'opposizione del governo laburista e Reagan all'epoca aveva appena concluso la sua esperienza, diciamo così, di governatore della California. Il secondo incontro sarebbe stato poi nel 1978 e poi dal 1981, quando il tandem, se vogliamo, il tandem atlantico era al potere, fu il terzo incontro che appunto scandì in maniera, come dire, abbastanza visibile ancora oggi gli anni Ottanta. Questo sodalizio andò, diciamo, se possiamo dire, oltre i convenzionali discorsi della politica, ma anche le relazioni commerciali storico-culturali transatlantiche. Fu veramente una relazione molto profonda e di unione, se vogliamo. I rapporti tra Reagan e Thatcher vantano una letteratura immensa. I due influenzarono il corso della politica, il corso monetario, anche il corso culturale degli anni Ottanta. Misero, diciamo, sul mercato, non solo economico, ma tutta una serie di nuovi paradigmi globali, ma pratiche di deregulation, un'economia che si apriva e che poi avrebbe aperto la via a quella che oggi chiamiamo la globalizzazione. Le relazioni tra la Casa Bianca e Downing Street sono sempre state molto salde, proprio anche a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quando Franklin Roosevelt, FDR, aveva instaurato quella che viene definita la special relation, la relazione speciale con Winston Churchill, e i due, poi appunto Thatcher e Reagan, avrebbero poi replicato in sincronia questo modello. Ma c'è anche da dire che le relazioni non è che furono sempre idilliache o sempre positive. C'è da dire che Thatcher non considerò, ad esempio, il presidente americano alla sua altezza, diciamo così, intellettuale, no? Thatcher aveva studiato, abbiamo detto prima, aveva fatto chimica, mentre Reagan era un attore di serie B, potremmo dire di Hollywood, e quindi insomma già questo era qualcosa di sconvolgente anche per i conservatori british dell'epoca. I due, ad esempio, si scontrarono in occasione della guerra delle Falkland. Thatcher si limitò, diciamo, si lamentò di non aver avuto il supporto di Reagan per il tempo, e poi la questione di Grenada, cioè il fatto che gli americani intervennero in un paese del Commonwealth che appunto era un paese sotto, tra virgolette, giurisdizione della corona e dunque del primo ministro britannico. Diciamo che in ambito di politica estera Thatcher era considerata molto spinosa perché si era spesso scontrata con i leader mondiali del suo tempo, con Jimmy Carter che era stato sconfitto da Reagan, e poi naturalmente con l'Unione Sovietica. Era andata ai funerali di Yuri Andropov, aveva uno scarso rapporto con Konstantin Chernenko, che tra l'altro durò pochissimo, ma fu da subito intesa con Mikhail Gorbaciov. Lei disse che Gorbaciov era un uomo con il quale si possono fare affari. Gorbi, come veniva definito, era diverso dalle mummie del comitato centrale. E diciamo che le relazioni che Reagan ebbe con Gorbaciov, che ovviamente si muovevano su un altro piano rispetto alle relazioni Thatcher-Gorbaciov, inclinarono secondariamente un pochettino i rapporti. Thatcher si sentì messa da parte, ma d'altronde le due superpotenze, anzi, di superpotenza ce n'era una, però all'epoca l'Unione Sovietica veniva ritenuta tale, diciamo erano tra Reagan e Gorbaciov, e quindi Thatcher non è che potesse intervenire più di tanto, appunto, come potenza, certamente quinta o sesta o quarta potenza economica, ma non poteva interferire dal punto di vista politico. Se passiamo invece all'Europa, della quale abbiamo già detto qualcosina nella prima parte, nella comunità europea, degli anni 70, quindi l'antenato dell'Unione di oggi, vedeva la Gran Bretagna come il grande malato, d'Europa, sia sotto i governi conservatori, come ad esempio quello di Edward Heath, oppure quello di quelli dopo, quelli di Wilson o di Callaghan, furono appunto abbastanza disastrosi nella gestione dell'economia. In materia europea, Thatcher era ansiosa di rompere l'asse franco-tedesco del tempo, che era rappresentato da Valéry Giscard d'Estaing e da Helmut Schmidt, però c'è da dire che aveva un buon rapporto con il primo ministro francese, gollista o neogollista, Jacques Chirac. E c'è anche da dire in materia di Francia che le relazioni con il presidente François Mitterrand, che era un socialista molto molto convinto, furono meno tese di quello che si potrebbe immaginare. Infatti il leader socialista era molto galante, se vogliamo, con l'Iron Lady. E, ad esempio, una volta Mitterrand disse di Thatcher che aveva gli occhi di Caligola e la bocca di Marilyn Monroe. Ecco, da questo punto di vista è anche interessante vedere come, al di là di diverse visioni nella politica, alla fine gli esseri umani si riescono a prendere e accordarsi. Per quello che riguarda l'Italia, l'Italia all'epoca credeva di essere una piccola media potenza, però la Gran Bretagna non aveva delle grandissime relazioni, anche perché poi l'Italia superò a livello economico a livello di PIL la Gran Bretagna. E dunque Thatcher detestava Andreotti, Giulio Andreotti e anche il compianto Aldo Moro, ma stimava, c'era da dire, due politici che erano abbastanza attivi anche sul fronte estero, specialmente il primo, che era Filippo Pandolfi, e poi ovviamente Francesco Cossiga, presidente della Repubblica dal 1985 al 1992. Un buon rapporto con lo Scià di Persia, Reza Pahlavi, per quello che riguarda il Vaticano, buoni anche con rapporti con Papa Giovanni Paolo II. In materia di Cecoslovacchia, all'epoca dietro la cortina, Thatcher si scusò per le azioni del suo predecessore Neville Chamberlain, ne abbiamo già parlato nelle nostre puntate precedenti, gli accordi di Monaco nel 1938, quando il regno, la Gran Bretagna e la Francia consegnarono o diedero il via libera ai tedeschi e ai nazisti di prendersi la Sudetenland. Quanto alla Cina, ricordiamoci la questione di Hong Kong. Nel 1982, un altro personaggio di cui ci siamo già occupati, Deng Xiaoping, le disse che avrebbe potuto prendersi con la forza Hong Kong in un pomeriggio. E Thatcher gli rispose, Thatcher che ovviamente sapeva benissimo che questo era vero, Thatcher rispose che non c'era dubbio naturalmente che avrebbero potuto i comunisti cinesi prendersi Hong Kong, però questo avrebbe mostrato il vero volto della Cina. Gli accordi del 97 e poi alla fine sappiamo, visto che il destino di Hong Kong. Ancora qualche parola sull'Europa, diciamo che Thatcher era moderatamente euroscettica, però alla fine fu pragmatica abbastanza da superare certe resistenze. Però della comunità europea e specialmente del mercato comune, come dicevamo poc'anzi, voleva semplicemente i vantaggi. Secondo me la grande eredità, l'eredità negativa in materia di Europa per Thatcher è il fatto che esacerbò notevolmente un sentimento che è sempre stato abbastanza latente per l'isola britannica e che è talvolta un anti-europeismo che non aveva spesso e volentieri ragione di essere, ma che comunque aveva le sue basi. Ecco, questo sistema di retorica volutamente e convintamente anti tutto in materia di Unione Europea, che all'epoca appunto era la Comunità Europea, fu certamente un peccato e che poi avrebbe contribuito ovviamente ai voto del 2016 per la Brexit. Il sentimento, diciamo, anti-europeo, però, ovviamente doveva tenere conto del fatto che Thatcher aveva bisogno dell'Europa del tempo. Diciamo che con Brexit, che appunto ha origini certamente senza alcun dubbio negli anni 80 e 90 sotto i governi Thatcher, si è persa la possibilità per Londra di cambiare dall'interno la nostra, quella di oggi, l'Unione Europea di oggi. In altri termini, il fatto di tirarsi fuori, di sfilarsi dal gruppo di paesi membri ha distrutto e tolto la possibilità di Thatcher prima, ma anche di comunque dei suoi successori, di cercare di cambiare un po' le carte e le regole del gioco. Thatcher aveva una mentalità molto transazionistica, diciamo, cioè molto mercatista della politica, quindi credeva che la politica estera fosse una sorta di grande affare, dove c'erano vincitori e perdenti. E questo proprio sin da subito, sin dagli anni 80. Non possiamo poi congedarci senza parlare proprio veramente per pochi minuti della questione del Commonwealth e delle Falkland, che certamente furono episodi, fu un episodio quello delle Malvinas molto importante. A differenza dei suoi predecessori, appunto Callaghan, Wilson, Thatcher non ebbe mai delle grosse relazioni con il Commonwealth e certamente non aveva simpatia per i movimenti indipendentisti o post-indipendentisti non ex, però insomma dell'impero britannico del tempo, che oramai non c'era quasi più, ma aveva comunque delle relazioni con appunto il Commonwealth, con molti molti paesi. Oggi si discute ancora se valesse o meno la pena per Londra di riconquistare le Falkland, che erano state attaccate in una manovra autoritaria e populista del governo militare di estrema destra di Galtieri, di Leopoldo Galtieri, che aveva ascendenza italiana, tra l'altro, e certamente ci sono delle polemiche in merito. Galtieri era arrivato al potere e certamente la situazione argentina non era delle migliori, come spesso è successo prima e dopo nella storia argentina, e quindi occorreva dare un colpo di mano, e Galtieri pensò che riconquistare le piccole isole delle Malvinas, che si chiamavano le Falkland, per dirlo in linguaggio british, occorreva appunto invaderle. E tra i discendenti degli italiani, anche un certo Jorge Mario Bergoglio, meglio noto oggi come Papa Francesco, era a favore della ricongiunzione, della riunificazione delle Falkland all'Argentina. La giunta dunque attaccò le Falkland 149 anni, quindi quasi 150 anni dopo l'inizio del dominio britannico, e le isole si trovano a 300 miglia dalla costa argentina e oltre 8.000 miglia da quella britannico. L'attacco fu fulmineo, fu una sorta di blitzkrieg, se vogliamo. E ovviamente immediatamente il primo ministro Thatcher fu informata della questione, però come anticipavamo prima c'erano anche delle questioni geopolitiche in ballo. Dal canto suo Ronald Reagan aveva bisogno di un'Argentina saldamente a destra perché doveva combattere il comunismo su scala mondiale e certamente era intollerabile nella sua ottica che diciamo nel giardino di casa, come ritenuta l'America Latina nei confronti degli Stati Uniti avesse un governo di sinistra. Quindi si adoperò in maniera molto timida per dissuadere Galtieri in materia di invasione, ma senza alcun successo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU condannò l'attacco alle Falkland il giorno dopo. Lo stesso Mitterrand telefonò a Thatcher e disse che era con lei in questa battaglia. La Lady di Ferro non se lo aspettava e certamente ringraziò, mentre Augusto Pinochet in Cile sostenne l'operazione thatcheriana, dal momento che poi rivaleggiava anche con Galtieri per l'influenza in America Latina. Diciamo che fu del tutto inaspettato anche la risposta di Thatcher, che decise, contro il parere di praticamente tutto il suo gabinetto di guerra, di attaccare, di contrattaccare. Si persero circa 250 uomini e oltre 770 feriti per un complesso di terra che contava più o meno 2.000 persone. Si disse che c'erano più pecore che persone al tempo, e così era. Quindi i conservatori da una parte dissero di sì, era giusto rioccupare quelle terre, perché era dominio britannico, quindi bisognava difendere le terre britanniche e la sovranità nazionale. D'altra parte invece i laburisti sostennero che era meglio disfarsi di certi rimasugli di politica coloniale britannica e che quindi questo attacco nei confronti delle Falkland era qualcosa di giustificato. Diciamo che nel complesso il regime, che poi crollò, perché poi Galtieri che si dimise 4 giorni dopo la capitolazione, nel giugno del 1982, il collasso del regime indebolì gli Stati Uniti, la presenza americana nell'America Latina e dunque anche la lotta nei confronti del comunismo globale. Però era una grande vittoria per Margaret Thatcher, appunto, come dicevamo prima, i risultati all'inizio degli anni 80 non erano formidabili per la Lady di Ferro e dunque era importantissimo almeno cercare di vincere, cosa che poi successe, il confronto militare.
Giunti alla fine del 43° episodio, vi ricordiamo che, come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.